alla fine la trasformazione digitale non la compi attraverso la tecnologia, la compi attraverso il cambio di mindset. E il cambio di mindset ha bisogno di tempo. E il cambio di mindset è necessario in ogni dipartimento, peraltro.
State ascoltando Atomi & Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia.
Benvenuti o bentornati all'ottavo e ultimo episodio della sesta stagione di Atomi & Bit. In questa puntata affrontiamo insieme la necessità di rinnovare l'esperienza del consumatore nei negozi fisici, approfondiamo la fiducia nel digitale e auspichiamo l'orizzonte di una società paperless sul modello svedese. Ma prima, la biografia dell'ospite. Eletta da Forbes Italia Wonder Woman 2021 e Unstoppable Woman sia nel 2020 che nel 2021 da Startup Italia, Valeria Santoro è il Country Manager Italia di Stocard per Klarna, la fintech con l'app wallet più utilizzata al mondo. Prima di questo incarico ha lavorato per aziende internazionali come Mercedes, Google e Nokia. Valeria ha conseguito una laurea in scienze politiche ad indirizzo economico, con tesi in econometria delle finanze, e due master, uno in data analysis presso l'Università Bocconi di Milano e l'altro in marketing management presso la Facoltà di Economia alla Sapienza di Roma. Per il Politecnico di Milano, è partner dell'Osservatorio Mobile BTB Strategy, membro del board del Master Executive in Digital Transformation e lecturer del corso di Digital Business and Marketing Innovation della Facoltà di Ingegneria Aziendale. È inoltre membro del board e program director del Master in Digital Marketing and Business Transformation presso la Rome Business School.
La puntata è stata registrata il 7 luglio 2022. Buon ascolto.
Eccoci, ed è un piacere dare il benvenuto a Valeria Santoro, che è Country Manager per l'Italia di Stoccard at Klarna. Ciao Valeria e benvenuta ad Atomi Bit.
Ciao Andrea e ciao e buonasera a tutto il pubblico.
Allora, abbiamo un'altra puntata di Atomi Bit oggi e parliamo appunto con Valeria, che è la Country Manager, come dicevo poco fa, per l'Italia di Stoccard, l'applicazione nata per virtualizzare le carte fedeltà. Prima di tutto, grazie per essere qui con noi. E come abbiamo potuto comprendere dalla tua biografia, che si è sentita poco fa nel segmento precedente, tu ricopri in realtà, questo mi ha fatto abbastanza sorridere nel momento in cui, diciamo, ci siamo approcciati a te per questa intervista, un numero spropositato di attività. Sei stata eletta Wonder Woman 2021 da Forbes Italia, Unstoppable Woman sia nel 2020 che nel 2021 da Startup Italia. Poiché la tua carriera si sposa particolarmente bene con gli argomenti tratti dal podcast, ti chiedo, cosa hai trovato in particolare nella trasformazione digitale nel business e cosa rappresentano per te i riconoscimenti ricevuti in relazione al percorso che hai intrapreso fin qui?
Allora, guarda, nella trasformazione digitale del business io trovo tutto ciò che la digital economy porta con sé, no? Quindi trovo un movimento continuo, un cambiamento continuo che è tipico delle aziende che si trovano nella digital economy e che deve essere tipico delle aziende che devono compiere la digital transformation. E io ti direi che in questo contesto mi ci trovo molto bene perché io non mi annoio mai, trovo assolutamente stimolante questo contesto di innovazione, di digital economy, in cui ci si approccia al mondo pensando sempre che l'azienda esiste non per fare fatturato, ma per servire al meglio il proprio utente, il proprio consumatore. E questo cambio di paradigma fa sì che effettivamente l'azienda si renda veramente una soluzione per il consumatore, cioè questo è l'obiettivo. E quando questo è l'obiettivo, chiaramente con un consumatore che cambia continuamente, c'è sempre bisogno di cambiare, di innovare. Quindi ti dicevo, mi
Adattarsi, sì.
trovo di adattarsi, che è tipico poi delle aziende agile, no? Che sono quelle che sopravviveranno e che vivranno sempre di più e quelle a cui dobbiamo tendere tutti. Io mi auguro che la digital transformation porti anche le aziende nate nella old economy a appunto a diventare aziende agile, proprio perché soltanto in questo modo, con una continua comunicazione con il consumatore, capendo bene le esigenze del consumatore, si può sopravvivere in questo mercato. Ma torno indietro per dirti perché mi piace questo contesto, perché le curiosità che ti vengono sono sempre tante, cioè c'è uno stimolo continuo, hai la sensazione che sei continuamente in un campus a studiare. Quindi questa cosa ti rende sempre in qualche modo fresco, nel senso che c'è sempre qualcosa di cui ti stupisci, è un argomento nuovo da imparare, non ti dico ogni mese, ma quasi.
Certo.
Quindi trovo che sia proprio rigenerante, è assolutamente stimolante. Io invito tutti a cimentarsi nelle materie tipiche della digital economy, perché sono veramente degli argomenti, gli argomenti tipici della digital economy sono adatti per qualsiasi tipo di business e per qualsiasi dipartimento.
E come poterti dar torto? C'era una frase molto bella di Satya Nadella di qualche anno fa, che diceva: la nostra industria, intesa come quella del tech in generale, quindi quella della tecnologia, non rispetta la tradizione, l'unica cosa che rispetta è l'innovazione, che un po' secondo me va a riassumere quello che ci sta dicendo ora, ed è interessante considerando il tipo di ruolo che tu hai da top manager. Sarei curioso di sapere quanti dei nostri ascoltatori condividono questa logica e questo auspicio del portare, diciamo, anche le aziende, appunto, che sono nate e cresciute nella old economy, ad avere un paradigma, un approccio diverso e ad abbracciare un po' la trasformazione digitale. Magari me lo faranno sapere via email alla fine della trasmissione. Adesso veniamo un po' al tuo lavoro, veniamo a Stoccard. Stoccard, per chi non lo sapesse, ma penso che sia in realtà una realtà molto nota, è un'applicazione che permette di riunire tutte le proprie carte fedeltà, senza distinzione tra la grande catena di supermercati o il negozio di fiori sotto casa, in un unico portafoglio digitale, nonché il proprio smartphone. Ma Stoccard rende possibile anche effettuare pagamenti, conservare documenti, avere accesso ad offerte speciali. Insomma, siete uno dei maggiori digital wallet presenti sul mercato.
Sì.
E di recente vi siete uniti a Klarna, che è uno dei più grandi player del buy now, pay later a livello internazionale. Ti faccio una domanda un po' provocatoria. Tu credi che proprio in virtù di questo passaggio societario, di esservi uniti a questo gruppo molto più grande, potrete ambire un po' al ruolo di principale super app europea, sulla falsa riga, se vogliamo, per quanto con le differenze del caso, di WeChat in Cina?
Intanto, parlando di Stoccard, devo condividere con te e con tutti voi che Stoccard per me ha rappresentato un'esperienza incredibile. Prima, quando citavi i riconoscimenti che ho avuto, li ho avuti durante la mia missione all'interno di Stoccard. E il motivo per cui ho avuto questi riconoscimenti è che ho chiaramente avuto la possibilità, ma anche il compito, di lanciare la country italiana, la local business unit italiana, quindi veramente lanciare da zero un'azienda in Italia. E ti assicuro che è un lavoro molto faticoso, molto bello, in cui ho imparato tantissimo. Quindi, intanto, per rispondere anche alla domanda che mi hai fatto prima, i riconoscimenti che ho avuto rappresentano, se vuoi, il coronamento dei sacrifici che ho fatto, dei sacrifici ma anche proprio delle scommesse che ho fatto. Io ho dovuto, come dicevo prima, imparare tantissime cose su dipartimenti su cui non avevo mai avuto nessun tipo
di esperienza.
Esperienza, quindi è stato assolutamente interessante. Quindi ringrazio questa esperienza, ringrazio anche le esperienze passate, anche le esperienze, l'istruzione che ho avuto, perché tutto quanto quello che ho fatto nel suo complesso ha contribuito ad arrivare a questo. Ce la faremo a diventare un'azienda super app in Europa? Ma io dico proprio di sì. Noi siamo entrati in Klarna a gennaio di quest'anno e per me è stata la soluzione perfetta. Noi potevamo, sai, scegliere tante strade diverse, diventare l'applicazione di qualsiasi altra azienda nel fintech, anche tradizionale. Invece trovo che l'entrata all'interno di una fintech come Klarna sia perfetta, perché Klarna è un'azienda assolutamente della digital economy, che è una banca che ha trasformato la percezione di banca per il consumatore. E noi siamo assolutamente un elemento perfetto all'interno di questa azienda. Considera che nel nostro complesso, quindi Klarna più Stokard, abbiamo oggi 150 milioni di consumatori che utilizzano l'ecosistema Klarna, che include anche Stokard. Quindi è una potenza enorme. Questo per rispondere alla domanda. Noi abbiamo una forza incredibile proprio perché abbiamo una customer base molto importante. In più lavoriamo in maniera smart, nel senso che siamo un agglomerato di startup. Sono state comprate diverse startup da Klarna proprio perché l'azienda crede nella verticalità dell'eccellenza. Non puoi pensare che puoi fare tutto. Non si può pensare di essere tuttologi, nel senso che ognuno si specializza in un determinato prodotto, in un determinato mercato. Ecco, Klarna ha cercato di prendere dal mercato delle aziende eccellenti su una verticalità di necessità per il consumatore, come per esempio noi lo siamo per la loyalty. E credo che questo è un sistema che funziona, perché se tu ci pensi, per essere una WeChat europea e occidentale che funziona, tu devi affrontare il consumatore rispetto a numerose necessità. Perché adesso il consumatore è offline e online nello stesso tempo e ha bisogno di avere la possibilità di affrontare, approcciare il consumo in ogni momento, sia online che offline. E questo prevede non soltanto la parte di payment, ma prevede anche tutta una serie di servizi per lo shopping, come per esempio la loyalty, come per esempio la possibilità di comunicare con l'esercente, così come tante altre cose che poi vedrete.
Ok, io proprio su questo vorrei approfondire un attimino, no? Perché voi al centro della strategia della vostra evoluzione aziendale, naturalmente l'hai stressato diverse volte, c'è il consumatore. In particolare la sfida che vi siete poste è quella di rinnovare la user experience anche nei negozi fisici, lo dicevi giusto un minuto fa, perché naturalmente oggi sembra che l'esperienza d'acquisto sia diventata una prerogativa dell'online, no? Quando si parla sempre di CX, ma non può essere soltanto così, c'è anche l'esperienza naturalmente dei negozi fisici, soprattutto in questo momento di lenta ripresa post pandemia, e vedendo i dati delle ultime settimane speriamo di non dover affrontare un fine estate, inizio autunno, di nuovo all'insegna di restrizioni che già ben conosciamo purtroppo. Eppure appunto il mondo fisico, pur cercando di emulare quello digitale, ha molto spesso, per una serie di costrizioni di vario genere, trascurato un po' l'innovazione dell'esperienza in store, salvo esperimenti di alcuni brand, per esempio con i pop-up store, temporary, integrazione tra ambienti fisici e digitali, così via. Ma naturalmente questa cosa non è diventata, come si dice in gergo tecnico, mainstream. Quindi, in che modo Stokard pensa di dare nuova linfa al retail delle nostre città, spingendo un po' le persone a recarsi nei negozi fisici?
Guarda, questo è un lavoro che noi stiamo facendo da anni con il retail. Ci sono veramente dei cantieri, dei progetti aperti, proprio perché noi siamo un partner che aiuta le aziende nella digital transformation, e in particolare quello che facciamo per il retail è cercare di far comunicare il retail nel modo giusto al consumatore, proprio per lo shopping in negozio. Quando abbiamo iniziato questa chiacchierata abbiamo parlato di come sia importante l'ascolto del consumatore, cioè non è importante, sembra paradossale quello che sto dicendo, ma non è importante pensare al fatturato, è importante pensare alla soluzione e a come servire il consumatore. Lo ripeto, lo so che sono ridondante, però è fondamentale, perché sembra una banalità, ma non lo è, perché solo nel momento in cui noi siamo siamo in grado di soddisfare davvero una necessità del consumatore, noi abbiamo un'azienda che regge, che sta in piedi. Come facciamo a soddisfare l'esigenza del consumatore? Beh, in primo luogo dobbiamo ascoltarlo, e per ascoltarlo dobbiamo metterci in contatto con il consumatore che va nel negozio. Siccome noi siamo proprio tra l'azienda retail e il negozio fisico, se ci pensi, no? Noi siamo quella cosa che tu utilizzi per andare, quella cosa digitale che tu utilizzi quando sei nel negozio fisico. Quindi siamo veramente un abilitatore di conoscenza nei confronti del consumatore verso il retail e viceversa, perché chiaramente mettendo a disposizione le promozioni, delle survey, mettendo a disposizione tutto quello che il consumatore, che il retail può mettere in campo verso il consumatore, noi siamo in grado di verificare come il consumatore reagisce agli input del retail stesso. Del resto siamo anche famosi per poter consentire al retailer di virtualizzare per esempio la loyalty. In che senso? Io posso sottoscrivere la carta fedeltà direttamente in Stocard. Ci sono aziende che sono state lungimiranti, che hanno già consentito ai propri consumatori di fare sign up, di fare registrazione di carta fedeltà all'interno del proprio sito. E addirittura di poter fare aggiungi su Stocard, per esempio, no? Quindi in questo senso siamo anche un abilitatore per il retail di utilità nei confronti del consumatore stesso.
E poi è interessante come possiamo personalizzare la comunicazione e il promozionale nei confronti del consumatore. Quando dicevamo prima è importante ascoltare il consumatore, no? È importante anche cercare di comunicare e cercare di invogliare il consumatore con delle offerte che siano coerenti. Se io ricevo una comunicazione su animali e non ho animali, la comunicazione nei miei confronti non è accurata, così come lo vediamo spesso quando facciamo acquisti. Se nuovamente mi viene proposto un articolo che ho appena comprato, chiaramente mi dà questa comunicazione, mi dà l'idea di un'azienda che non sta ascoltando, non si sta rendendo conto del rapporto che ha con me. Ecco, noi cerchiamo invece di andare verso una personalizzazione che avvicini il rapporto con il consumatore.
Ok, chiarissimo. Tornando un attimino all'esperienza digitale, se vuoi, così come l'online in un certo senso ha cercato di imitare l'esperienza nel negozio fisico ricorrendo per esempio alla realtà aumentata in un certo senso, l'evoluzione degli store da grandi contenitori di prodotti in cui compiere acquisti, quindi a luoghi esperienziali, non può prescindere, se vogliamo, dal ricorso alla tecnologia in questo percorso di modernizzazione. Per esempio, è molto interessante il vostro assistente carte, quindi una funzionalità che mostra la carta corretta, la carta fedeltà corretta, direttamente sulla schermata di blocco del cellulare quando il cliente si trova in prossimità del negozio di riferimento. Dal punto di vista del business, offrite una miriade di dati per scoprire quali sono i fattori che guidano il tasso di conversione sia in negozio che in ambito digitali e anche come i clienti interagiscono con la concorrenza. Credi che l'utilizzo di un'app come Stocard sia il segnale di un incremento costante della fiducia nel digitale? Gli utenti che si affidano a Stocard lo fanno per una mera questione di comodità o anche perché di fatto si fidano e quindi stanno costruendo un aspetto di sicurezza?
Andrea, le due cose sono molto legate. L'utente ci ha scoperto per un'esigenza reale, quella di virtualizzare, di alleggerire il proprio portafoglio fisico. Ha trovato una soluzione perfetta che è Stocard e dopodiché ne ha osservato e ne ha apprezzato la discrezione. Cioè, mi spiego meglio, a valle di un utilizzo perfetto dell'applicazione per la loyalty, che era l'esigenza che aveva, il consumatore poi ha cominciato a valutare naturalmente il modo in cui innanzitutto i dati vengono rispettati e anche l'attenzione del consumatore, dell'utente stesso, viene rispettata. cerco di spiegarmi ancora un pochino meglio di così.
Mm-hmm.
Sebbene è chiaro che l'elemento vincente per noi sia il fatto che l'applicazione è perfetta per la loyalty, perché abbiamo tanta tecnologia che rende possibile virtualizzare qualsiasi tipo di QR code o codice a barre. Questa semplicità è frutto di tantissima tecnologia. Quando una cosa è semplice, c'è dietro tantissima innovazione. Questa è una cosa che voglio condividere con tutti. Poi però del resto ti trovi in un ambiente che è quello di un'applicazione che spesso e volentieri, lo sappiamo, interagisce con il consumatore per altre finalità.
Mm-hmm.
O comunque dove tu metti i tuoi dati. Ecco, il fatto che naturalmente noi siamo stati compliant alla GDPR ancora prima che fosse lanciata in Europa, beh, questo è un elemento fondamentale. E il fatto che noi siamo un'app che cerca di mettere a disposizione il più possibile nei confronti del consumatore, dell'utente consumatore, le promozioni, per esempio, del retailer soltanto in modalità pull, beh, questo è un altro elemento importante, cioè non sei pressato come utente in questa applicazione. Questo crea trust,
mm-hmm.
È questo che crea fiducia.
Chiarissimo. Stockard non rende solo l'esperienza d'acquisto più veloce, il portafoglio mobile significa anche niente più carte di plastica, lo dicevi poco fa, no? Quando parlavi dell'esigenza reale di alleggerire un po' il portafoglio. L'orizzonte sembra essere quello di una società cashless e paperless sul modello svedese, se vuoi, e un primo passo in questa direzione è rappresentato proprio dalle nuove soluzioni digitali che voi rappresentate. Ma a che punto siamo in Italia dal tuo osservatorio privilegiato sotto questo aspetto? Quando diremo del tutto addio, per esempio, alla produzione di tessere e gift card in plastica, secondo te? E quali sono i maggiori ostacoli che rimangono da superare?
Ah, intanto un segnale grande, secondo me, lo abbiamo avuto proprio ultimamente in Italia con la decisione di Colau, per esempio, di cercare di virtualizzare sia la carta d'identità che la patente di guida al più presto possibile per tutti i cittadini. Questa mi sembra assolutamente una bellissima notizia.
Uh-huh.
Poi, per quanto riguarda carta fedeltà e gift card, beh, il consumatore è pronto, manca semplicemente l'adozione lato business di soluzioni sempre più tecnologiche. Ma non è una mancanza dovuta al fatto che le aziende non siano pronte, anche le aziende sono pronte, però dobbiamo, come sappiamo, le aziende sono formate da tanti dipartimenti, da tante persone, c'è comunque complessità. Ecco, in questa complessità l'introduzione dell'innovazione innanzitutto deve essere ponderata, cioè deve, mm-hmm. deve avvenire gradualmente. Io immagino perché non sono in un'azienda da digitalizzare, perché siamo mm-hmm. già digitali,
certo.
Ma io immagino che in aziende che debbano compiere la digital transformation, dove c'è tanta innovazione da dover introdurre, beh, non si possono scegliere tante innovazioni da inserire in un unico momento, ma va inserita un'innovazione alla volta e quindi probabilmente per priorità, proprio perché bisogna dare il tempo all'azienda di digerire un'innovazione,
mm-hmm.
e di far girare l'azienda con questa innovazione inserita. Quindi io credo che non è un problema di volontà, io credo mm-hmm. che ci siamo. Bisogna dare tempo alle aziende, e anche perché dobbiamo immaginare che i cambiamenti poi li effettuano le persone si devono cimentare con delle aziende che cambiano, devono, se vuoi, digerire nuovi processi. Le tecnologie portano comunque ad avere aziende che cambiano processi, portano a rinnovare dei ruoli, ad avere nuove competenze, e ci vuole tempo, ci vuole assolutamente tempo. Cioè, alla fine la trasformazione digitale non la compi attraverso la tecnologia, la compi attraverso il cambio di mindset.
Mm-hmm.
E il cambio di mindset ha bisogno di tempo. Il cambio di mindset è necessario in ogni dipartimento, peraltro.
Certo. Quindi la digital transformation, se vogliamo, attraversa un po' tutte le funzioni aziendali e non è solo l'adozione della soluzione tecnologica a fare la differenza, ma l'adattamento e tutto quello che sta attorno magari a quella soluzione tecnologica abilitatrice. Direi che siamo super allineati. Valeria, siamo giunti un po' all'ultima domanda di questo episodio, di questa bella chiacchierata con te. Per gli ascoltatori più fedeli sanno già benissimo dove sto per andare a parare. Noi di solito ad Atomy & Bit chiediamo 3 consigli applicabili, siccome siamo anglofoni, o meglio anglofili più che anglofoni, ci piace chiamarli actionable insights, quindi consigli pratici applicabili che ti sentiresti di dare ai tuoi colleghi manager che ci ascoltano nella tua industria o in altre industrie, e anche per gli altri nostri ascoltatori molto fedeli che sono gli aspiranti manager che ci ascoltano anche loro. La domanda che ti faccio è personalizzata, dato che c'è questo grande tema delle comunicazioni personalizzate che abbiamo ripetuto parecchio durante questa intervista, ed è questa qui. Quali sarebbero i 3 consigli pratici e applicativi che daresti ai nostri ascoltatori che desiderano sapere di più su come rendere competitiva la distribuzione fisica nella digital economy e migliorare l'esperienza dei propri consumatori?
Allora, il primo consiglio che mi sento di dare è quello di utilizzare i dati. Uh-huh. Le risposte sono nei dati che sono in azienda. Bisogna cercare di investigare all'interno della propria azienda quale tipologia di dati si hanno, uh-huh, e bisogna anche domandarci se ci sono dei modi per ottenere dei nuovi dati. Il dato è fondamentale per capire come soddisfare al meglio il consumatore. Mm-hmm. E questo è trasversale, non riguarda soltanto il retail fisico, naturalmente. Mm-hmm. Il secondo, sicuramente il secondo suggerimento che mi sento di dare è appunto di arrivare a un cambio di competenze. Alla fine, nella nostra conversazione, noi non stiamo parlando altro che di digital transformation, no? Mm-hmm. E questa avviene attraverso 2 asset fondamentali. Il primo è appunto i dati, mm-hmm, il secondo è il mindset, cioè dobbiamo cambiare le competenze, dobbiamo aiutare le persone che lavorano in azienda, che tra l'altro saranno molto felici di imparare cose nuove. Dobbiamo quindi aiutarle a rinnovare il proprio modo di lavorare e magari anche cambiare il proprio lavoro, no? Quindi, mm-hmm, io sarei dell'idea che assolutamente le persone hanno bisogno di cambiare la propria quotidianità. Mm-hmm. E poi mi sento di dire che bisogna arrivare ad un approccio agile. Noi quando parliamo di agile, l'unica cosa che conosciamo ad oggi è soltanto l'agile working, no? Il fatto, mm-hmm, che c'è un modo di lavorare che non è smart perché non sono fisso a casa, ma l'agile mi consente di lavorare da ovunque. Mm-hmm. Però l'agile in realtà è un approccio ed è molto di più di questo. Cioè noi dobbiamo cercare di rendere le nostre aziende sempre più flessibili. Dobbiamo cercare di ascoltare sempre di più dall'esterno e reagire molto velocemente agli stimoli. È per questo che c'è bisogno, e ritorno ai 2 consigli principali, è per questo che c'è bisogno di dati. Mm-hmm. Noi ci dobbiamo rendere immediatamente conto se il mercato sta cambiando, se il consumatore sta cambiando, se c'è una nuova opportunità.
D'accordo.
Che non dobbiamo essere pessimisti e cercare e pensare che ci servono i dati soltanto per le cose negative. No, i dati ci servono per scoprire nuove opportunità, mm-hmm, per scoprire che possiamo fare delle ottimizzazioni, che possiamo non comprare più una certa qualcosa, mm-hmm, piuttosto che possiamo investire quegli stessi soldi, quegli stessi budget su altre necessità dell'azienda che magari amplificano l'opportunità.
Certo.
E per essere agili bisogna avere assolutamente un ricambio continuo di competenza. Quindi, come vedi, Andrea,
si alimentano.
Le cose sono assolutamente collegate.
Assolutamente sì, quindi mi permetto di riassumere, fare un po' una parafrasi. Primo tema, importanza dei dati, saper scavare dentro la propria realtà e trovare, diciamo, nei dati una fonte di valore. Secondo, reskilling continuo delle persone e apertura mentale da questo punto di vista da stimolare anche nei collaboratori. E per ultimo, naturalmente, la componente di agilità, che diciamo inquadra sia le pratiche organizzative come lo smart working o remote working e così via, ma anche naturalmente l'agilità nel prendere decisioni. Tutto chiaro? Tutto corretto, giusto?
Corretto, perfetto.
Fantastico. Allora Valeria, io ti ringrazio per questa fantastica chiacchierata che abbiamo avuto insieme, ti ringrazio naturalmente anche a nome del pubblico, come sempre noi ad AtomiaBit ci riserviamo di fare una chiacchierata più avanti ancora per vedere quali saranno state le tue evoluzioni personali, l'evoluzione dell'azienda di cui fai parte. Intanto ti ringrazio e ti auguro un'ottima serata.
Grazie a voi, grazie a te Andrea, buona serata.
Grazie per aver ascoltato la puntata. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatino@icloud.com. Se lo show vi è piaciuto, iscrivetevi da qualunque piattaforma siete soliti ascoltare i podcast. Vi sarei grato se poteste lasciare una recensione su Apple Podcast o consigliare lo show ad un amico o ad un collega. La trasmissione è stata prodotta con la collaborazione di Enrico Pedretti, Andrea Piovan e Daniele Bedon. Questo è Atomi e Bit, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!